Dunque, come dicevamo, la Regione Toscana ha presentato un ricorso alla Corte Costituzionale contro la legge Calderoli per l'attuazione dell'autonomia differenziata perché ritiene che contraddica lo spirito della Costituzione italiana. Buongiorno e grazie professor Gianluca Conti, docente di diritto pubblico e costituzionale all'Università di Pisa. Buongiorno professore.
Buongiorno dottore, come sta?
Abbastanza bene, diciamo. Le faccio sentire intanto quello che ha dichiarato ieri in conferenza stampa il presidente della giunta regionale Eugenio Giani e poi ci riflettiamo insieme, va bene?
Grazie.
La Toscana su quali basi ha presentato il ricorso alla Corte Costituzionale? Su 12 punti. Quello principale è il fatto che, a mio giudizio, la legge di Calderoli contraddice quello che è lo spirito dell'articolo 3 e dell'articolo 116 della Costituzione. Individua una serie amplissima di materie, 18-19 materie, in modo generale, e quindi le regioni, se vogliono, con questa legge diventano regioni a statuto speciale come quelle 5 che vi sono. Ecco quindi lo spacca Italia. Quando invece l'articolo 116 della Costituzione chiedeva particolari forme di autonomia, ovvero illeggere in ciascuna regione quello che è specifico di quella regione e che può essere gestito in autonomia. In Toscana i beni culturali, abbiamo una concentrazione del 25% dei beni culturali, la geotermia l'abbiamo solo noi, c'è qualche centrale in Lazio, ma oggi l'abbiamo solo in regione. Le zone lacustri delicate di interesse nazionale, la laguna d'Orbetello l'abbiamo noi e vediamo i problemi che ha portato, perché una gestione statale come oggi è, non ha messo risorse, non ha messo attività. L'arcipelago è la nostra regione, dopo le due grandi regioni che sono la Sicilia e la Sardegna, chi è che ha un arcipelago, ovvero una ricchezza di tante isole che richiedono una specificità di gestione e di vitalità per poter avere continuità territoriale e rapporti? Ecco, in ogni regione, nella nostra concezione, l'articolo 116 terzo comma richiedeva questo, e invece ha fatto il contrario. Non un principio in cui si individuassero le particolari forme di autonomia, ma la generalità di attribuzione alle regioni di un sistema autarchico per cui quello che si prende classificato con i LEP poi si restituisce.
Ecco, queste le motivazioni del presidente Giani per il ricorso alla Corte Costituzionale. La convincono queste motivazioni, professor Conti?
Intanto io farei un paio di premesse, non per cercare di evitare la sua domanda, ma per tornarci un pochino meglio. Il ricorso della Regione Toscana fa parte di un insieme di regioni con cui, diciamo, le regioni del centro-sinistra hanno inteso reagire contro l'autonomia differenziata. Quindi va visto insieme alla Regione Sardegna, che cerca di far valere le ragioni degli statuti speciali, va visto insieme alla Regione Puglia, che con Massimo Luciani, che è stato il presidente dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti, ha presentato ricorso per prima, va visto insieme alla Regione Emilia-Romagna, che ancora non ha presentato ricorso, ma che probabilmente sarà un ricorso molto importante. Quindi c'è il tentativo da parte delle regioni più o meno del centro-sinistra, di reagire contro l'autonomia differenziata, dividendosi un po' i compiti. Alla Regione Toscana è toccato il difendere una visione dell'autonomia differenziata legata alle specificità del territorio, e questo credo che sia un po' caratteristico anche del tratto politico con cui Giani ha affrontato l'autonomia differenziata. Lui ha presentato una richiesta di autonomia differenziata appunto sulla geotermia. Dal mio punto di vista, malgrado la grande stima che nutro per Andrea Pertici, che ha aiutato l'avvocatura regionale a predisporre il ricorso e che credo che sia uno dei più sensibili tra i costituzionalisti in questo momento a disposizione della Regione Toscana, forse è una visione non completa dell'articolo 116. Perché dire che le condizioni particolari di autonomia debbono riguardare le specificità del territorio e non possono riguardare tutti gli ambiti indicati letteralmente dall'articolo 116 mi sembra molto forte. Altra e diversa questione è se un'autonomia basata sui livelli essenziali delle prestazioni e la capacità fiscale per abitante, nel suo disegnare un modello di Stato, diceva Gianni nel tratto di conferenza stampa che lei mi ha fatto sentire, quasi un modello autarchico di Stato amministrativo spostato tutto sulla regione, sia un qualche cosa che può effettivamente stare insieme con i principi di eguaglianza anche sociale di cui all'articolo 3 della Costituzione.
Ecco, su questo professore, perché lei ha fatto giustamente un'inquadratura politica, no? Un inquadramento politico della vicenda che mi sembra quanto mai opportuno anche per capire come si è mossa la Regione Toscana all'interno di un discorso più complessivo. Ma venendo al nocciolo della questione, considerato appunto il fatto che comunque l'articolo 116 della Costituzione, così come rivisto, no, nella riforma del titolo V, prevede che ci sia una normativa in questo senso. La normativa Calderoli la convince?
Di questo ne abbiamo già parlato. Io non sono convinto di un modello di Stato amministrativo che, come dice Gianni, è autarchico, perché si basa sui livelli essenziali delle prestazioni e sulla capacità fiscale per abitante. Nello stesso tempo, però, non sono per nulla convinto di uno Stato regionale che si basa su una finanza esclusivamente derivata dallo Stato e che rende le regioni un qualche cosa che non si occupa di molto di più che di edilizia più o meno sociale e soprattutto di sanità, dove è la gran parte del bilancio regionale. Ecco, io il modello di regione esclusivamente sanitario, che è un pochino quello che la Regione Toscana ha seguito negli ultimi anni, non credo di poterlo condividere.
E l'equilibrio dove si trova, professore? Dove si potrebbe trovare? L'equilibrio tra questi due estremi, dove si potrebbe trovare?
L'equilibrio, secondo me, si trova in una riflessione molto più attenta su quelle che sono le regole di trasferimento della fiscalità e quindi su come lo Stato deve condividere con le diverse autonomie regionali non tanto il tema delle uscite quanto il tema delle entrate. È lì che si realizza davvero la solidarietà, discutendo insieme come prelevare. Però forse c'è un aspetto che volevo sottolineare sui ascoltatori, che è il gioco che compie questo, che compiono i ricorsi delle regioni di centro-sinistra insieme all'iniziativa per il referendum, che forse è quello che almeno io non ho sentito raccontare troppo spesso. Qui il gioco è molto delicato, perché se la raccolta delle firme sui referendum dovesse arrivare in fondo, e credo che arrivi in fondo quasi inevitabilmente tra non troppo tempo, sono 500.000 firme e devono essere raccolte entro il mese di dicembre, la Corte Costituzionale entro il 15 di febbraio, tra il 15 gennaio e il 15 febbraio, dovrà dire se il referendum è ammissibile oppure no. Se dovesse ritenere il referendum ammissibile, come probabilmente potrebbe anche fare, a quel punto su questa legge verrà a pronunciarsi tutta quella che è la massa del corpo elettorale chiamato il referendum. Ma una volta che questo corpo elettorale dovesse per avventura confermare il disegno di legge Calderoli, la Corte Costituzionale sarebbe ancora libera di decidere serenamente sui quattro ricorsi?
È un bel quesito questo. Gianni, sui tempi ieri si dichiarava abbastanza convinto sul fatto che la Corte Costituzionale potrebbe pronunciarsi nel breve volgere di un mese e mezzo su questi ricorsi delle regioni.
Lo deve fare entro il 15 febbraio. Anche perché le firme non sono ancora state raccolte.
No, non sui referendum, ma sul ricorso delle regioni.
Ah no, non lo farà mai. Io non credo, cioè il potere del Presidente della Corte Costituzionale è assolutamente libero nel definire i tempi del procedimento, quindi lo potrebbe fare anche molto alla svelta, ma io non credo proprio. La Corte Costituzionale su queste cose di solito è molto serena. Mi sembrerebbe invece che potrebbe anche essere un modo con cui le regioni di centro-sinistra cercano di chiedere alla Corte Costituzionale di dichiarare inammissibile il referendum per spostare sulla Corte Costituzionale
la decisione. Beh, interessante questa lettura. Sì. Grazie, inedita peraltro. Grazie al professor Gianluca Conti, docente di diritto pubblico costituzionale dell'Università di Pisa. Buona giornata e buon lavoro.
Grazie mille, buona giornata, arrivederci.